Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità di poter aprire la parola con voi. Vi voglio chiedere di aprire le vostre Bibbie al libro di Atti, capitolo 4. Voglio iniziare a leggere dal versetto 31. Ho un amico che quando inizia un libro inizia dall'ultimo capitolo per vedere se è un libro che vale la pena leggere. Si rovina il libro da solo, non lo so, però fa sempre così. E così voglio leggere l'ultimo versetto e rovinare un po' anche per noi questo passo. Ma penso che leggendo questo versetto ci dà un motivo per poter studiare questo passo insieme. E così voglio leggere Atti capitolo 4, versetto 31. E dice così: dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Lo rileggo. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Che tipo di preghiera doveva essere questa per far reagire Dio in questo modo? Quando è l'ultima volta che tu hai pregato ed è successo, ha cominciato a tremare intorno a te in un modo che non avevi mai visto prima? Penso che a nessuno di noi è mai successo questa cosa. Però ci dovrebbe essere qualcosa in questa preghiera che ha fatto reagire a Dio in un modo non molto comune. Doveva essere stata una preghiera proprio che Dio, con cui Dio era felice e che lo ha portato a far tremare il mondo. E questa preghiera avrà un così grande effetto nella Chiesa che sentiamo ancora l'effetto oggi nella nostra. Mio padre mi ha chiesto di predicare sulla sovranità di Dio ultimamente e la mia mente è andata subito a questo passo che stiamo per studiare stamattina, perché in questo passo è proprio l'argomento della sovranità di Dio che porta la Chiesa a non frantumarsi davanti alle minacce del mondo, ma a continuare e a evangelizzare come mai fatto prima. E così voglio leggere dal versetto 23, torniamo indietro, dal versetto 23 vogliamo leggere insieme l'intero passo, l'intera preghiera che pregano i discepoli dopo essere appena stati minacciati. Dice così: rimessi quindi in libertà, erano in prigione Pietro e Giovanni, vennero a loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del tuo servo Davide, nostro padre, perché si sono agitate le nazioni e i popoli hanno meditato cose vane? I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore, Gesù. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Questo passo inizia con la parola Signore. E forse una traduzione anche migliore di Signore sarebbe la parola sovrano. Dio sovrano. Questo viene dalla parola despota, che significa che la persona a cui attribuisci la parola despota, tu stai dicendo che questa persona ha dominio assoluto e potere incontrollabile. E i discepoli, nel momento della difficoltà, tornano a casa e la prima parola che pregano è sovrano, Dio sovrano. Nel momento di tristezza, nel momento di paura, il loro primo pensiero è che Dio è sovrano e che Dio ha dominio assoluto e potere incontrollabile. E questo capitolo, nel Atti capitolo 4, è un capitolo molto importante e lo vedremo più in dettaglio dal capitolo 3 al capitolo 4. Ma per ora dico solo che Pietro predica un sermone che cambia veramente tutto. Fa sì che la Chiesa, questo sermone che prega nel capitolo 3 di Atti, fa sì che la Chiesa cominci ad affrontare la persecuzione. Sono minacciati, sono imprigionati e in un paio di capitoli ci sarà il primo martire, Stefano sarà ucciso. Veramente possiamo tornare a questo sermone che predica Pietro per il motivo perché Stefano è poi ucciso pochi capitoli dopo. Sta per iniziare un periodo molto buio per questi eroi nostri nel libro degli Atti. E loro lo sanno, e lo sanno che sta per succedere. E prima che succede, si riuniscono in una stanza e pregano come non hanno mai pregato prima, e Dio risponde e fa tremare il luogo dove stanno. E gli esaudisce la loro preghiera e gli dà il coraggio per poter affrontare queste minacce dove sappiamo che la maggior parte dei discepoli saranno uccisi per il Vangelo. Parte Giovanni. Il motivo perché possono pregare questa incredibile preghiera, quasi imperterriti dalle minacce, il motivo perché è perché credono nella sovranità di Dio. E una delle ragioni principali per cui possono dormire la notte come i bambini è che credono in questo Dio sovrano e hanno fiducia totale in Lui. Un gran predicatore inglese di nome Spurgeon disse notoriamente che la sovranità di Dio è il cuscino su cui il Figlio di Dio riposa la testa durante la notte, donando la pace perfetta. E quindi io penso che abbiamo bisogno di questa preghiera, abbiamo bisogno di imparare da questi eroi che sono uomini comuni come noi, che hanno pregato questa grandissima preghiera. Vogliamo pregare come loro, vogliamo essere come loro, vogliamo credere come loro. Quindi abbiamo bisogno di questa preghiera. E se ascoltiamo questa preghiera e vediamo cosa stanno dicendo, impareremo tre aspetti della sovranità di Dio. Tre aspetti della sovranità di Dio. E puoi mandare PowerPoint se vuoi. Tre aspetti della sovranità di Dio che ci darà una pace perfetta nelle circostanze più difficili della nostra vita. Tre aspetti della sovranità di Dio che ci aiuta a perseverare nelle difficoltà. Ho un altro modo di dire, tre aspetti della sovranità di Dio che ci incoraggerà, che ci incoraggeranno a predicare il Vangelo a un mondo che muore ed è disperato. Il primo aspetto, più generale, con cui iniziano la preghiera questi nostri discepoli, questi nostri eroi, che ricordo sono gente comune come noi, è che Dio... Il primo aspetto della sovranità di Dio è che Dio è sovrano su tutta la creazione. Dio è sovrano sulla creazione. Guarda cosa dice il versetto 23. Dice, rimessi quindi in libertà, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero, Signore, sovrano, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Interessante che noi non sappiamo esattamente chi prega questa preghiera, non sappiamo se è Pietro, se è Giovanni, o forse Luca ci dà un riassunto di tutte le preghiere che sono state pregate in questi minuti, anche ore, che sono riuniti a pregare insieme come chiesa nuova. Il punto però è che Luca ci sta insegnando a pregare quando affrontiamo prove nella nostra vita e ci sta insegnando come pregare quando arrivano le prove nella nostra vita. E il primo aspetto della sovranità di Dio che viene qui evidenziato è che Dio è sovrano sulla sua creazione. Il primo pensiero che hanno è prima di attribuire a Dio dominio assoluto e poi di ricordarsi gli uni gli altri mentre pregano che Dio è sovrano su tutta la creazione, che Lui ha creato tutto in sei giorni letterali. E questo è un concetto chiave per la giovane chiesa che si sta formando a Gerusalemme, perché loro stanno dicendo che Dio ha il potere di controllare il tempo, gli animali e ogni essere umano. Salmo 24:1 dice che al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Questo è uno dei primi versetti che uso quando evangelizzo, perché è facile dire che Dio è distante. No, no, Dio è coinvolto. E a tutto gli appartiene, anche tu che, con cui sto parlando, anche io. Io appartengo a Dio. Dio mi ha creato dal niente. Dio ha creato tutto dal niente e tutto gli appartiene. Non c'è niente, non c'è nessuno su cui Dio non abbia potere, dominio e governo. Lui controlla tutto. Tutte le molecole al mondo sono sottomesse a Lui. L'anno scorso ho predicato su Zoom, su Giovanni capitolo 9, non mi aspetto che vi ricordate di questo, ma è molto interessante, è come un passo parallelo di questo passo qui, perché si trovano nello stesso posto, il Tempio a Gerusalemme, davanti al Tempio e succede la cosa molto simile, che Gesù guarisce un cieco, una persona nata cieca. Quest'uomo non ha mai visto prima e in un istante vedeva meglio di tutti gli altri. In un istante poteva vedere in un modo che non aveva mai visto prima, ovviamente. E sugli stessi scalini, Pietro e Giovanni, se torniamo al capitolo 3, torniamo indietro un capitolo, stanno camminando sugli stessi passi dove poco tempo prima Gesù aveva fatto questo miracolo per questo uomo cieco. E fanno la stessa cosa. Leggiamo Atti capitolo 3. Atti capitolo 3 dice: Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona. Mentre si portava un uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci! Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante i piedi e le caviglie gli si rafforzarono. Guardate l'effetto immediato di questo miracolo, versetto 8. E con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Gesù e ovviamente Pietro e Giovanni immediatamente, perché fanno questo miracolo, viene una folla e sembra che stanno per lodare e adorare Pietro, e Pietro istantaneamente, che è quello che ha fatto il cieco a Gesù, quando Gesù gli ha dato la vista, è tornato, ha trovato Gesù, cosa ha fatto? L'ho adorato, si è messo in ginocchio e l'ha adorato, e Gesù ha accettato questa lode da lui, perché Gesù stava dicendo: io sono il Dio creatore di tutto il mondo, dell'universo, e era... doveva adorarlo. Se non lo aveva adorato, avrebbe ripreso la vista, ma sarebbe andato all'inferno, perché il miracolo più importante non sarebbe successo. Ma lui lo ha adorato. Ma in questo momento Pietro sta vedendo la folla che lo sta per adorare e subito gli dice: no, 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 no. Non sono stato io a fare questo miracolo, è stato Gesù Cristo. Adorate Lui. E poi predica un sermone incredibile dicendo anche cose come: Gesù è l'unico nome in tutta la terra per la quale le persone si possono essere salvate. E così Gesù fa un miracolo in questo momento attraverso Pietro, però Pietro attribuisce a Gesù e in un istante una persona che non ha mai camminato in vita sua cammina, ma non solo cammina, guarda cosa dice. Si alzò in piedi, cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Quest'uomo passa da barbone per strada, ballando con le stelle in una frazione di secondo. È incredibile. Io ho avuto 4 figli, l'ho visti imparare a camminare, ci hanno messo anni. E ancora oggi, no scherzo, sono bravissimo. Ma ci vuole tanto tempo per imparare, è un processo che dura molto tempo. E Gesù in un istante riesce a guarire questa persona e sta ballando. È più bravo di tutti. E questo ha importanti implicazioni per noi. Perché dobbiamo pensare alla potenza di Dio. Pensa. Può creare tutto dal nulla con un decreto istantaneo. Può far sì che Adamo abbia un secondo di vita, ma ha l'apparenza di essere un adulto. Ha un secondo di vita e sembra che c'ha anni, molti anni. Può far sì che Adamo, in un istante, può vedere le stelle. E le stelle sono state create solo un paio di giorni prima. E se sappiamo la scienza, ci vuole molti, molti, molti anni per vedere le stelle dalla Terra. E in un istante Adamo può vederle. È impossibile. È un miracolo. E Dio, in un istante, può fare questo miracolo. Gesù può stare su una barca dormendo benissimo. I discepoli che sono marinai, che pensano che sono molto bravi a fare marinai, a fare pescatori, sono stati in barca così tante volte, hanno paura di morire. E Gesù si alza in un istante e dice fermati al mare e tutto si ferma. E Luca ci dice che i discepoli che avevano paura di morire secondi prima hanno più paura di Gesù adesso. Perché? Perché lui ha il potere di fermare il mare in un istante e il mare lo ascolta. Questo vuol dire che Gesù può far scomparire il Covid come se non è mai esistito in un secondo. Lo può fare adesso, adesso può farlo. Può uccidere Putin in un istante, come ha fatto con Erode, che lo ha fatto mangiare dai vermi, morto così. Come ha fatto con Baldassar, scritto sul muro, morto in un istante, può uccidere chiunque vuole, quando vuole. Però il Covid c'è ancora, Putin è ancora in vita, non sto prendendo parti, sto solo dicendo, lui può fare quello che vuole, quando vuole, e può far sparire la tua prova in un istante, se vuole, in questo momento. E questo sembra strano, ma questo è un conforto per i discepoli. Lui può uccidere chi vuole, quando vuole. Anna, Caiafas, che hanno ucciso Gesù mesi prima, adesso stanno minacciando di uccidere tutti i discepoli e avranno successo negli anni a ucciderli tutti, a parte Giovanni, come sappiamo dalla storia. E questo porta conforto ai discepoli perché considerano e credono nella sovranità di Dio. Mentre si riuniscono pochi chilometri da dove sono appena stati minacciati, vanno a casa calmissimi e senza ansia, grazie al Dio che può creare tutte le cose in un istante, che può curare tutte le cose in un istante, che può comandare tutte le cose in un istante. Perché si fidano di Dio e si fidano nella sua sovranità. Perché si fidano che se Lui non ha il desiderio di levare la prova, che è per il loro bene. È il fatto stesso che può rimuoverlo, se vuole, che li conforta. Se non lo rimuove, la grande domanda che magari si chiedono loro è perché? Perché non la rimuove? Con fiducia, non è una domanda arrabbiata contro Dio, è con fiducia. Allora cosa vuole che Dio faccia attraverso questa prova? E quindi i discepoli ci insegnano che Dio è sovrano sulla creazione, su tutta la natura, sopra gli esseri umani. E questo è il concetto più grande, perché Dio ha messo tutto in moto, ha creato il mondo e tanti credono in questo, ma la domanda è Dio sovrano anche sulle cose che fanno le cose che lui ha creato? Ha senso questa domanda? È sovrano sulla creazione, ha creato tutto in 6 giorni letterali, ma è sovrano anche sulle cose brutte che fanno le cose che lui ha creato? Dio è sovrano sulle cose cattive che fa la sua creazione? E questo porta al secondo aspetto della sovranità di Dio, ed è che Dio è sovrano sull'ingiustizia. Dio è sovrano sull'ingiustizia, non è solo sovrano sulla creazione, ma è sovrano anche sulle cose che fa la sua creazione, includendo le ingiustizie che succedono in questa terra. Guarda cosa dice nel versetto 25. Colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per la bocca del tuo servo Davide, nostro padre, perché si sono agitate le nazioni e i popoli hanno meditato cose vane? I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Prima di rispondere alla domanda a questo fatto che Dio è sovrano sull'ingiustizia, Dio è in controllo anche attraverso l'ingiustizia, è importante dichiarare con enfasi che Dio odia l'ingiustizia. Ci sono molti versetti nella Bibbia che parlano di questo, che Dio giudicherà l'ingiustizia che succede in questo mondo. Il primo passo a cui penso è Proverbi 11:1, che la bilancia falsa è in abominio al Signore, ma del peso esatto egli si compiace. Questo versetto, anche al mercato, Dio è contro l'ingiustizia che succede anche lì. Proverbi 12:22 dice: le labbra menzogniere sono un abominio per il Signore, che si compiace di quanti agiscono con sincerità. Proverbi 17:15 dice: chi assolve il colpevole e chi condanna il giusto sono entrambi un abominio per l'Eterno. Salmo 43:1 dice, Davide dice: fammi giustizia, oh Dio, e difendi la mia casa contro gente malvagia, liberimi dall'uomo falso e perverso. C'era un'aspettativa di Davide che lui lo avrebbe aiutato nelle sue ingiustizie che aveva avuto in vita sua. Andiamo velocemente ad Apocalisse capitolo 6, voglio vedere insieme questo passo, perché ci sono dei martiri che pregano a Dio in cielo e stanno aspettando che Dio porti a compimento la storia dell'uomo, della terra, e usano la stessa parola, despota, quando parlano a Dio. Nel versetto 10 inizia allo stesso modo che inizia il passo, la preghiera nel capitolo 4 di Atti. Dice: essi gridarono a gran voce: fino a quando aspetterai, o Signore, o sovrano, santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sulla terra? Pensa a questa preghiera, loro vogliono che Dio manda la sua ira sulle persone che l'hanno uccisi. Scopriamo nel capitolo 20 di Apocalisse che questi uomini sono stati decapitati per aver predicato il Vangelo, e loro si aspettano che Dio mandi la sua ira su queste persone. Perché? Perché lo sanno che un giorno Dio si vendicherà delle ingiustizie che sono successe sulla terra, che Dio odia l'ingiustizia. E così torniamo ad Atti capitolo 4 e dobbiamo dichiarare che Dio è totalmente puro, non può peccare. Essere sovrano sull'ingiustizia non significa che egli sia l'autore dell'ingiustizia, Egli è la causa ultima, in teologia si dice la causa ultima, non la causa immediata, ma la causa ultima di ogni cosa che succede in questa terra. Ma non la causa immediata. È troppo semplice, è una cosa che diciamo spesso, è troppo semplice dire che Dio permette le cose che succedono sulla terra. È sbagliato dirlo, direi. È eresia dire che è lui che commette le cose brutte che succedono in questa terra. E le nostre menti sono abbastanza limitate nella nostra capacità di capire come funziona questo mistero. Ma lo comprendiamo attraverso affermazioni e smentite. Quello che la Bibbia afferma è quello che non afferma. Non crediamo più di quello che la Bibbia ci dice in questo argomento, ma non crediamo meno di quello che ci dice la Bibbia. E penso che è abbastanza importante credere quello che ci dice la parola. Dio dirige e controlla tutte le cose, eppure Dio non è colpevole per le cose che accadono. L'uomo è limitato, è molto limitato nel suo potere, eppure l'uomo è totalmente responsabile dei peccati che commette. Anche quelli, e tutti, perché la Bibbia ci dice che Dio è in controllo soprattutto quello che fa l'uomo. Magari non dobbiamo studiare tutti la teologia e sapere tutti i termini tecnici, ma questo pensiero è molto importante per tutti noi in questa stanza. Perché risponde alla domanda: in che tipo di Dio credo io? In che tipo di Dio credo? Se Dio non è sovrano sull'ingiustizia, pensa un attimo, se Dio non è sovrano sull'ingiustizia che succede nel mondo, allora è un Dio che viene colto di sorpresa. Questo non è un Dio a cui vale la pena credere. E non è il Dio della Bibbia. È un Dio che è costantemente scioccato da quello che succede. Oh mamma mia, Caino ha ucciso Abele. E ora che facciamo? Sta cercando sempre di recuperare, di riparare i pasticci che continuano a succedere. È un Dio che fa reazione a quello che succede nel mondo? Non penso. Non penso che un Dio a cui vale la pena credere è un Dio che costantemente scioccato da quello che succede. Non si può dormire come, con la pace credendo in un Dio così. Oppure è un Dio intimamente coinvolto in tutto quello che succede fino al punto che Giuseppe può dire una cosa come: tutto quello che il mondo ha voluto per il male di me, Dio ha voluto per il mio bene. Che i fratelli che l'hanno ucciso, volevano ucciderlo, l'hanno buttato via, l'hanno mandato in Egitto, che loro lo volevano per il suo male, ma Dio, volendo che questo tutto accadesse, Genesi ci dice, Dio voleva che Giuseppe finisse in prigione, eventualmente. La moglie di Potifar lo odiava, cioè l'ha trattato malissimo, ma Dio voleva che quello accadesse, perché così che la sua gloria potesse essere vista attraverso la vita di Giuseppe. E Giuseppe l'ha notato, e ha attribuito il male ai fratelli, alla moglie di Potifar, a chiunque altro, e ha attribuito bene a Dio, anche se Dio era in controllo e voleva che tutto accadesse, come aveva prestabilito. Prima che creasse anche Giuseppe, che creasse il mondo. E questa è una verità molto importante per noi da credere. Ci cambia tutto. Perché questa preghiera dice qualcosa di sbalorditivo qui. Guarda cosa dice di nuovo. Dice: i re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore, contro il suo Cristo. E dice nel versetto 28, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Come faccio a sapere che Dio è sovrano su tutte le ingiustizie della terra? anche quelle magari più piccole, perché lui è stato sovrano e voluto che la più grande ingiustizia che ha mai visto questa terra succedesse. Qual è la più grande ingiustizia che è mai successa in questa terra? Ovviamente la crocifissione di Gesù. Perché? Perché qualcuno potrebbe dire, tecnicamente parlando, che ogni umano, io mi merito l'inferno per l'eternità, e qualsiasi ingiustizia che succede contro di me, nel confronto al fatto che io mi merito l'inferno per l'eternità perché sono un peccatore, non è niente in confronto. Anzi, magari non mi merito questa ingiustizia, ma mi merito una punizione eterna. Gesù è l'unico essere umano ad affrontare l'ingiustizia senza aver contribuito alla caduta dell'uomo in nessun modo. Era perfetto, era senza peccato, eppure è stato punito. E sì, è stato Pilato, sì, sono stati i farisei, ma qui i discepoli dicono che è stato prestabilito da Dio prima della fondazione del mondo. Una domanda che sento spesso è come può, e quando vado a evangelizzare anche all'università in America, andavo spesso e tante volte la domanda veniva: come fa Dio a permettere che accada il male a persone buone? È una domanda che ricevevo spesso e rispondevo sempre: come fa Dio a mandare in paradiso persone cattive? Forse è la migliore domanda. Come fa Dio a lasciarmi vivere dopo tutto il peccato che ho fatto nella mia vita? Forse è una migliore domanda. Nessuno che è buono, diresti, in questa terra, niente accade di cattivo a persone buone, perché non esistono persone buone, eccetto Gesù, ed è successa la cosa più cattiva a lui, è stato ucciso anche se era perfetto. E Dio non solo lo ha permesso, come diciamo spesso, ma lo ha prestabilito, ha voluto che accadesse. E qui i discepoli citano il Salmo 2, grazie ad Amleto per averlo letto stamattina. Questo Salmo è veramente affascinante, perché questo è un Salmo meraviglioso, dove il salmista descrive un mondo che si sta ribellando contro Dio. Pensano che loro possono fare una differenza, possono sventare i piani di Dio. È incredibile come si stanno complottando all'inizio del Salmo, pensando che loro hanno il potere di fermare Dio dalla sua volontà. E la Bibbia ci dice che Dio si siede in paradiso e ride di loro. Ride. 4 anni fa c'è una storia che in Russia, che Putin aveva fatto una regola che i credenti non potevano evangelizzare e sarebbero stati processati se evangelizzavano per strada. E era un decreto di legge che magari non hanno sentito molte persone, ma era un decreto effettivo che se qualcuno evangelizzava per strada sarebbe stato messo in galera. E ho scritto un articolo nel momento pensando a tanti che hanno provato questa stessa cosa, dicendo: Putin non può fermare il Vangelo. Tanti ci hanno provato. Tanti hanno provato a fermare il Vangelo. E qui stanno provando a fermare i discepoli da predicare il Vangelo, hanno provato a uccidere Gesù, non sapendo che poi è risorto. Ma è una cosa che succede molto spesso in tutto il mondo, che le persone credono di essere più sovrani di Dio e cercano di fermare il Vangelo. E non c'è proprio possibilità di farlo. E Dio li guarda che complottano e fanno queste cose sulla terra. E cosa fa? La Bibbia ci dice, Salmo 2, dice che ride. È ridicolo pensare che noi possiamo fermare il Vangelo, che qualcuno può fermare una persona che predica il Vangelo. Penso a John Bunyan, che è stato messo in prigione. L'uomo che l'ha messo in prigione ha detto: abbiamo finito con quest'uomo per tutta l'eternità, ha detto quell'uomo, il giudice che lo ha messo in prigione. E poi che ha fatto John Bunyan? Ha scritto Il pellegrinaggio del cristiano, che è ancora tradotto e letto oggi, e tante persone sono venute a conoscere il Signore attraverso, leggendo la Bibbia, attraverso questo libro che ha scritto John Bunyan. Non si può proprio fermare il Vangelo. E Dio, con questa risata, si trasforma in furia. E veramente la Bibbia è molto chiara in Salmo 2, l'ha letto bene Amleto, che tutti gli esseri umani verranno mandati all'inferno, a meno che non rendino omaggio al figlio. Letteralmente diano un bacio al figlio, a meno che non credano nel figlio. E qui in Atti 4, in una preghiera, i discepoli dicono: guardate questi re, guardate questi governanti. Sta dicendo che i re sono Erode, i governanti sono i farisei e Ponzio Pilato. Guardate questi uomini che pensano di poter fermare il Vangelo. E Pietro qua dice qualcosa di sbalorditivo, dice: sì, Erode fu colpevole della crocifissione di Gesù, sì, Pilato e i farisei crocifissero Gesù, sì, affronteranno l'ira di Dio per la loro azione peccaminosa contro il loro creatore. Ma mentre agivano, lo facevano? Cosa dice il versetto 28? Per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. E questo è un gran mistero. È un gran mistero per come funziona. Nelle nostre menti non possiamo completamente capire questa cosa, ma Dio è sovrano e Dio predestina che avvenga l'ingiustizia. Ma le persone sono responsabili e saranno punite per questo. Eppure Dio sta procedendo lungo il suo piano attraverso di esso. E anche se gli umani hanno intenzioni malvagie, Dio ha un perfetto santo intento in quello che succede. E ciò che è implicito qui è che questa conoscenza della predestinazione di questi eventi di Dio e la sua predestinazione del fatto della crocifissione di Gesù è un conforto per i discepoli. Ricordate che stanno facendo. Non stanno insegnando in questo momento, non è uno studio di teologia, non c'è una persona che predica. Non stanno avendo un dibattito teologico, stanno pregando dopo essere stati minacciati, dopo essere stati sotto stress, speso tempo in prigione, e tornano a casa, parlano ai loro fratelli e sorelle in Cristo e si mettono a pregare e pregano queste cose. Il fatto che Dio avesse il controllo sulla più grande ingiustizia che questo mondo abbia mai affrontato e abbia voluto che accadesse prima della fondazione della terra è il pensiero più confortante nei loro cuori. Come mai? Penso che la risposta è ovvia, è semplice. Osserva l'andamento della loro preghiera. Abbiamo visto che, cioè, i discepoli hanno visto la risurrezione. Hanno cominciato a predicare sul peccato, sul giudizio e sulla necessità di confidare nel Salvatore risorto. E alcuni si stanno salvando, ma la stragrande maggioranza delle persone intorno a loro li vuole morti e li stanno per iniziare a uccidere. E dicono: se tu continui a predicare il Vangelo, fermati, se no noi ti puniremo e ti uccideremo. E vanno a casa pregando al Dio che è sovrano su tutta la creazione, ha messo in moto tutto il mondo. Dio può creare istantaneamente l'intero mondo in 6 giorni, può aiutare una persona che non ha mai camminato a ballare. Ha dato vita a questo mondo intero, l'ha messo in moto, ma non solo, ma mentre le persone fanno cose orribili in questa terra, non lo coglie di sorpresa. È intimamente coinvolto ed è colui che vuole che queste cose succedano nella terra. E così porta alla domanda successiva. Ok, Dio è il creatore? La preghiera diventa un po' più stretta e dice: ok, Dio ha il controllo sul più grande evento di ingiustizia nella terra? Ma gli importa delle cose piccole che succedono nella nostra vita? Gli importa di quello che accade nella nostra vita? Sì, è attivamente, intimamente coinvolto nelle cose grandi, nelle guerre, nelle ingiustizie che vediamo, ma si preoccupa per me e si preoccupa per te, nelle cose di tutti i giorni, per noi. E la risposta che troviamo in questo passo, implicita ed esplicita in tutta la scrittura, è un sonoro sì, assolutamente Sì, Dio è sovrano sulla tua vita. Dio è sovrano sulla tua vita. Il terzo punto non sa, eccolo. Dio è sovrano sulla tua vita. Dio è sovrano sulla creazione, Dio è sovrano sull'ingiustizia e Dio è sovrano sulla tua vita. Guardate cosa dice nel versetto 29. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore, Gesù. Gli apostoli qui stanno modellando per noi cosa significhi avere fiducia nella sovranità di Dio. Come credere che Dio sta compiendo la sua volontà nelle loro vite? Ci stanno insegnando a pregare quando affrontiamo una prova, ma non solo a pregare, ma come pregare. Molte volte trattiamo Dio come Babbo Natale. Dio dammi cose buone, Dio togli le cose cattive. E a Dio gli importa. Dio dà, Dio toglie. Gesù disse che Dio si occupa anche dei passeri. Ha cuore anche i passeri, ovviamente ha cuore anche te, dice Gesù. Ovviamente Dio si occuperà di te e le difficoltà che affronti. Ma Gesù ha anche a cuore la tua santificazione. E a volte ci vogliono le prove, come abbiamo già studiato in Giacomo. Ci vogliono le prove per la nostra santificazione. Pensa a questo fatto, Dio ha già deciso quando morirai. È già prestabilito da Lui. I salmi ce lo dice. La preoccupazione, l'ansia non può aggiungere neanche un secondo di vita. Dio ha già prestabilito quando tu morirai. L'esatto momento che succederà. Già conosce il giorno della tua morte. E Pietro lo capiva meglio di chiunque altro. Cosa ha detto Gesù a Pietro? In Giovanni 21. Gesù gli ha detto che lui morirà nello stesso modo, le tue braccia andranno dove non vuoi andare. Sta dicendo, Pietro, tu morirai su una croce, gli dice, in Giovanni 21, 19, potete leggerlo se volete. Già sa che morirà e come morirà. Gesù l'ha profetizzato. Sarebbe abbastanza sciocco per Pietro di tornare a casa, dire a tutti quello che è successo e dire: Gesù, aiutami a non morire. Non sarebbe ridicolo, forse anche, forse è una parola forte, ma Gesù già gli aveva promesso che sarebbe morto, e sarebbe morto martire, e sarebbe morto su una croce. Già l'aveva visto Gesù sulla croce, con le braccia aperte, già l'aveva visto succedere. Gli ha promesso che sarebbe successo. Pietro a pregare: Gesù, non mi far morire su una croce. Ormai Gesù già aveva detto che sarebbe successo. Sarebbe ridicolo per lui di tornare a casa, dire a tutti quello che è successo e chiedergli di pregare che non sarebbe morto. Gesù aveva dichiarato definitivamente che sarebbe morto martire. E così Pietro riposa nella mano sovrana di Dio sulla sua vita. E quindi, invece di chiedere a Dio di rimuovere la cosa che aveva già promesso, chiede a Dio cosa? Cosa chiede a Dio? Considera le loro minacce, versetto 29, concede ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza. Mi ricordo quando avevo scoperto che mia nonna stava per morire di leucemia, ma anni fa, forse ve l'ho già detto, non lo so, dico sempre le stesse cose, non mi ricordo. Ma ho scoperto che stava per morire di leucemia e sono venuto a visitarla. Io stavo pregando: Dio, fai andare via la leucemia. Ero abbastanza immaturo, penso, però quello che pregavo, e c'aveva oltre 90 anni, cioè a un certo punto Dio ha promesso a tutti gli uomini di morire e io lì pregavo che Dio non moriva. E così sono venuta a visitarla, ovviamente vi ricordate, e l'ho vista io pregavo solo una preghiera: Dio, aiutala a scomparire la luce mia. Quella era la preghiera che avevo. E ho cominciato a vederla in azione. Appena sono entrato in casa, aveva la lasagna nel forno pronta per me, stava tagliando le mele per l'apple pie, cioè stava al lavoro, era una persona che stava per morire in pochi mesi e lavorava più forte che io ho mai lavorato. E stava scrivendo un libro, a che serve un servo che non serve, non mi ricordo esattamente il titolo in questo momento. Ecco, sta per morire questa donna e sta lavorando in un modo come non ho mai visto nessuno lavorare. E poi mi stava chiedendo preghiere per l'infermiera che veniva a casa più tardi e che voleva evangelizzare, e parlava di tutte le donne che gli scrivevano auguri dell'Italia, che erano scontente e infelici di sentire che lei stava morendo e tutte queste cose, e parlava della chiesa, di questa chiesa, di quanto amava questa chiesa e quanto era dispiaciuta di lasciare questa chiesa e lasciare mio nonno. E mio nonno era molto difficile quel tempo per lui. E così, tutto ad un tratto, sì, chiedo al Signore 5 minuti di levare sta luce mia, però magari posso pregare per tutte queste cose che stanno avvenendo, oltre alla richiesta di rimuovere questa difficoltà. Dio l'ha usata grandemente negli ultimi mesi della sua vita, a incoraggiare tante persone, a insegnare a tante persone a come si soffre bene per il Signore, come si usa ogni istante della sua vita fino all'ultimo per portare il Vangelo a persone che sono morte. Così ho imparato a pregare attraverso questa situazione. E noi possiamo imparare da Pietro anche qui, che nel momento di difficoltà, sì, magari Dio guarda, che dice, considera le loro minacce. È un modo di dire: tu sei sovrano su queste minacce, tu hai sentito quello che hanno detto, confidiamo in te, ma aiuta noi ad avere coraggio di finire la nostra vita predicando il Vangelo. Loro sanno che Dio può fermare i cuori di Caiafa e Anna quando vuole. Loro sanno che Gesù li può portare in paradiso in un istante. Ma come sappiamo dal resto di questo libro, degli Atti e della storia della Chiesa, non lo farà e la maggior parte moriranno. E moriranno martiri con morte molto dolorose. E se lo aspettano, Gesù glielo aveva promesso che sarebbero stati trattati come è stato trattato lui. E non chiedono di evitare ciò che Dio gli ha detto che sarebbe successo, ma invece chiedono il coraggio di continuare a fare ciò che Dio ha comandato loro di fare, cioè di predicare il Vangelo. E mi ricordo Ebrei 10 dove Paolo sta comandando alla Chiesa di andare in Chiesa, di continuare a radunarsi. E poi dopo, un paio di versetti dopo, cosa gli dice? Lo so che vanno tolte le case, lo so che molti di voi sono stati perseguitati, lo so che potresti perdere la vita se vai in Chiesa, ma devi andare in Chiesa. Anche se puoi morire, devi andare in chiesa, gli dice Paolo in Ebrei 10. Ne hai bisogno, come hai bisogno di acqua, come hai bisogno di aria, riunirti in presenza con i credenti. È così importante, anche se puoi morire, e molti di voi lo faranno, dovete venire in chiesa. Dio può levare Pietro dalla prigione in un istante, se vuole. E l'ha fatto, lo farà in pochi capitoli. Può far crescere una gamba in un istante, può fare tutto quello che vuole, e se ci lascia nella difficoltà, preghiamo che Dio la rimuova, va bene? 5 minuti, 10 minuti, ogni volta che preghi per questo, i primi 5 minuti Dio rimuovi, va bene. Ma poi, non cercare di combattere contro questa cosa, ma accettala come sovrano, come piano sovrano di Dio, e affrontala con coraggio e chiedi per il coraggio di affrontare questa difficoltà. Quando è arrivata la difficoltà, la Chiesa primitiva non è diventata politica, è diventata evangelistica. Non si è lamentata, è diventata coraggiosa, non si è nascosta, è diventata la luce e il sale del mondo, un mondo che li odiava e che ci odia anche noi. Il diavolo ci odia. E il mondo alla fine ci rifiuterà sempre. Anche se siamo d'accordo politicamente con qualcuno, siamo d'accordo non lo so, tifiamo la stessa squadra. Alla fine, questa persona odia il Dio che ci ha creato, a meno che non rendi in omaggio al Figlio. E la Chiesa, riunendosi, sta ritardando, sta letteralmente ritardando, come sale del mondo, l'ira di Dio su questa terra. L'importanza di noi riunirci insieme è così importante che noi stiamo tenendo la vita, il mondo in vita. Stiamo ritardando l'ira di Dio. E la cosa migliore che possiamo fare è riunirci e evangelizzare. Non è cambiare la società, non è per rendere il mondo un posto migliore, è riunendoci per adorare e disperdendoci per evangelizzare. E abbiamo bisogno di uomini e donne audaci che affrontano la difficoltà e si riuniscono per pregare il Dio sovrano, che può rimuovere la difficoltà in un istante, ma che se non lo fa, che ci dia il coraggio e l'audacia di continuare a riunirci e continuare a predicare nonostante la prova, nonostante il pericolo. E questa è una preghiera di cui Dio si entusiasma. Guarda come reagisce, dice: quando ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza, e lo hanno fatto fino all'ultimo secondo della loro vita, quando sono stati uccisi. All'inizio della pandemia stavo guardando Fox, un telegiornale in America, che stavo ancora in America quando è iniziato, e c'era un'intervista di una ragazza americana che viveva in Italia, così ero molto, non stavo facendo attenzione, ma poi ha detto in Italia, questa ragazza americana stava in Italia, e ho cominciato ad ascoltare. E lei parlava di quanto era difficile la pandemia qui, e quando erano riuniti in casa da settimane. E così la signora che stava facendo l'intervista gli ha chiesto: cosa hai imparato di te stessa durante queste settimane rinchiuse in casa? E ci ha pensato per diversi secondi, era molto interessante, stavo guardando, cosa hai imparato di se stessa? E ha detto: ho imparato quanto sono forte. Ho imparato quanto sono forte. Volevo strillare attraverso il mondo, all'Italia, a questa ragazza: quanto sei forte. Sei rinchiusa in casa da settimane da sola perché questo virus microscopico ha fermato l'economia, ha fermato il mondo, e tu sei forte. Hai paura di uscire da questa casa? Non puoi, sei costretta a rimanere dentro e sei forte. Non ho mai visto niente di più debole di questo. 2 anni che siamo rinchiusi in casa e abbiamo paura. Non ho visto niente di più debole in tutta la mia vita. Sono giovane, forse vedrò qualcosa di più debole nel futuro, ma non ho mai visto l'umanità così debole di questi anni. Niente può fermare questo microscopio virus. E la gente ha tanta paura di morire. E penso che abbiamo imparato in questi anni quanta paura ha la gente di morire. Infatti, io vi chiedo anche una domanda: quanti di voi sapete i nomi dei vostri bisnonni? Se sei così forte, sei così forte, allora qual è il nome del tuo bisnonno, della tua bisnonna? E se magari conosci il loro nome, dimmi qual era il loro tipo di gelato preferito. Dimmi una cosa che sai di loro. E quando pensi a loro, pensa a te, tra 3 generazioni, chi si ricorderà di te? Se sei così forte, chi saprà il tuo nome tra 100 anni? E noi stiamo lavorando e siamo così preoccupati per... Guarda, ho visto dibattiti incredibili su questa situazione del Covid. C'è paura da una parte e dall'altra, in America specialmente, magari non troppo in Italia, ma Da una parte vogliono tenere la vita per altri 10 anni, vogliono conquistare 10 anni di vita perché hanno paura del virus che li possa uccidere. Dall'altra parte hanno paura della loro libertà e hanno paura che il governo mette tutte queste limitazioni e vogliono tenersi 10 altri anni di libertà. E stanno dibattendo così tanto, chiese si stanno dividendo. Tutto per paura, da una parte e dall'altra, estrema, di perdere la vita, di perdere la libertà. E io incoraggio le persone, va bene, qualsiasi estremo tu hai, vai al bar, tra credenti andate, discutete, strillatevi per un'ora, va bene. Ma poi per 10 ore uscite per strada, andate alla Magliana qui e date il Vangelo a tutte queste persone che perderanno la vita e andranno all'inferno e moriranno per l'eternità all'inferno. Saranno in prigione all'inferno per l'eternità. Qualsiasi parte della conversazione che tu sai, succederà questa cosa per la persona con cui non stai evangelizzando. Andrà all'inferno per l'eternità. Morirà per l'eternità, andrà in prigione per l'eternità. Sì, è tragico perdere 10 anni di vita, è molto tragico, perdere la libertà per 10 anni prima del dovuto, ma è molto più tragico, eternamente più tragico, quello che succederà a tutti quelli che non rendono omaggio a Gesù. E così, aiutiamoci, incoraggiamoci a pregare in questa maniera. Un mio amico e partner nella missione si chiama Greg White, e tanti altri pastori, anche missionari che sono in Ucraina, hanno deciso di non lasciare l'Ucraina e tornare in America al sicuro. E Greg White ha detto che sta vivendo in una cantina adesso, stava pregando che l'elettricità rimanesse così che poteva avere un culto che poteva mettere sul streaming per diversi credenti che non potevano arrivare in chiesa. Oggi la sua chiesa si riunirà, ci sarà predicazione, ci saranno canti, preghiere, anche se i soldati russi che stanno violentando donne, bombardando tutti e tutto, sono vicini. E lui aveva l'opportunità di tornare in America diverse settimane fa, ma lui ha semplicemente detto che un pastore non può lasciare le sue pecore nel momento in cui hanno bisogno di lui. E anche se poteva morire, lui ha deciso di rimanere perché ha visto questa opportunità di non solo aiutare la Chiesa ucraina a poter attraversare questa prova, ma anche per l'evangelizzazione di un popolo che non conosce il Signore. E così chiedo al Signore di darci il coraggio di affrontare le difficoltà che arrivano nella nostra vita e di predicare il Vangelo nonostante quello che succede. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per i discepoli, ti ringraziamo per questa preghiera che ci incoraggia e ci istruisce. È molto difficile la vita, anche cose che succedono nella nostra vita magari non fermano il mondo, ma fermano i nostri cuori nel momento che le attraversiamo. Molto facile scoraggiarci perché siamo deboli. Signore, abbiamo bisogno del coraggio, abbiamo bisogno di sapere che tu sei in controllo di tutto, abbiamo bisogno di che tu ci dia il coraggio di continuare attraverso le prove. Signore, aiutaci a continuare a riunirci insieme, a incoraggiarci gli uni gli altri e a andare fuori da queste mura a predicare il Vangelo a un mondo che ne ha così tanto bisogno. Grazie per questi esempi nella nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.